A questo punto vogliamo passare alla parola di Dio. Voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie in Efesini, capitolo 6. Vogliamo pregare. Caro Padre, voglio pregarti e ringraziarti per questa giornata. Voglio ringraziarti di come hai provveduto ad aiutarci nel nostro sistema, nel nostro problema tecnologico in questo momento e come abbiamo potuto proseguire con il culto per ora. Ti chiediamo di aiutarci. Vogliamo pregarti per la tua parola. Affronteremo questo tema del ruolo dei genitori. E io, Signore, ho bisogno di tanta guida, come hanno bisogno anche gli altri miei fratelli, mie sorelle. Vogliamo pregarti di aiutarci, di sostenerci, di darci coraggio, forza, che non abbiamo a volte per compiere i nostri doveri e fare quello che tu ci chiedi, come tu vuoi, nel nome di Gesù. Amen. La famiglia modello è la serie che stiamo seguendo insieme, guardando a Efesini, capitoli 5, capitolo 6. Oggi parleremo del essere genitori. Siete dei buoni genitori? L'autore Giovanni Soriano ha scritto queste parole. È inaccettabile pensare che basta mettere al mondo un figlio per diventare genitori. Per molti invece è proprio così. Basta mettere al mondo dei figli e si sentono bravi genitori. Alcuni pensano di essere buoni genitori perché si alzano al mattino, vanno a lavorare, portano a casa lo stipendio, forniscono un tetto sopra la testa, o perché cucinano 3 volte al giorno, lavano i vestiti, accompagnano figli a scuola, forse a calcio, a musica, a danza, a tante altre attività, proteggono i figli in caso di pericolo. Poi alla sera rimboccano le loro coperte. Questo è speciale? Sfamare, proteggere i propri figli è qualcosa di assolutamente normale. Risulta tragico quando invece non è così. Vi ricordate le parole di Gesù in Matteo 7, versetti 9 a 11? Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce darà una scarpa? È normale prendersi cura dei figli. Provate a pensare, persino gli animali si comportano allo stesso modo. Pensate alle formiche, alle zebre, alle giraffe, ai leoni. A me piace guardare dei documentari, soprattutto quelli della savana, con questi animali feroci. Beh, ogni genitore provvede ai cuccioli fino a quando sono in grado di farlo da soli. Così li sfama, protegge, si prende cura. È assolutamente naturale. Perciò la domanda "siete buoni genitori?" beh, richiede una risposta più profonda e ci obbliga a interpretare questa domanda in base alla visione che Dio ha sul ruolo dei genitori. Non basta essere buone persone, buoni lavoratori, neppure buoni cristiani per essere buoni genitori. Vi ricordate di Eli, il profeta di Dio? Era sempre a servizio di Dio, a servizio del popolo, ma sappiamo che non è stato un buon genitore. Ha lasciato che il cuore dei suoi figli si corrompesse, costringendo a un certo punto Dio stesso ad intervenire in maniera diretta, in maniera tragica. Così, nell'affrontare questo argomento del ruolo dei genitori, vorrei fare due premesse importanti. Potrei farne molte, ho scelto di ridurne a due. Forse sono due delle affermazioni bibliche fondamentali riguardo all'essere genitori, al rapporto genitori-figli. Così, la prima premessa è questa. La prima verità su cui riflettere riguardo i figli è che Dio ci dice che sono un suo dono. Salmo 127, versetti 3 a 5, vediamo queste parole. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza, beati coloro che ne hanno piena la faretra. Beh, io ho realizzato queste parole per la prima volta nella mia vita quando è nato mio figlio Aaron, primogenito, e poi l'ho rivissuto allo stesso modo quando è nato Samuele. Quando li ho visti nascere, quando li ho presi in braccio per la prima volta, veramente ho compreso che erano un dono che non li meritavo. Dio ci aveva fatto un dono prezioso più prezioso di qualsiasi altra cosa io avessi mai ricevuto nella mia vita. Loro non erano delle cose, non erano degli oggetti, ma erano delle persone, sono delle persone. Loro parlano con me, mi guardano, hanno i loro pensieri, i loro sogni, i loro desideri e soprattutto hanno un'anima che è eterna. E io non merito, non meriterò mai un dono così prezioso. Non potrò mai guadagnarmelo, mai acquistarlo. Sono un dono, un premio immeritato. E noi genitori abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri figli. Avete notato le parole di questo Salmo? Afferma che i figli sono come delle frecce. Noi guideremo la loro vita, la indirizzeremo come una freccia che sta per essere scoccata da una parte o da un'altra. Avete notato ancora, dice questo Salmo, beati coloro che ne hanno piena la faretra. Beh, è importante che io affermi quello che sto per dire. Molti genitori, anche cristiani, preferiscono la carriera, i soldi, un viaggio in più, una vacanza in più all'anno, la tranquillità serale in casa rispetto all'avere dei figli. Figli? No, grazie. Al massimo uno, ma solo se prima mi sarò goduto abbondantemente la vita. Beh, in qualche modo chi pensa così sta dicendo a Dio che non vuole i suoi doni. Rifiuta qualcosa di eternamente prezioso per avere altro di poco valore. Come consideriamo i nostri figli? Come li trattiamo quando sono disobbedienti o irriverenti? Beh, per Dio rimangono un dono prezioso che Lui ci ha fatto. E uno dei motivi per cui sono così preziosi è che Dio li ha dati proprio per cambiare la nostra vita, il nostro carattere. Così la prima verità, la prima premessa nell'affrontare questo argomento è ricordarci che i figli sono un dono di Dio. La seconda verità, la seconda premessa su cui riflettere riguardo i figli è questo, che Dio ci dice che Lui ama i bambini e sono importanti per Lui. Vi ricordate quell'episodio nella narrativa dei Vangeli in Luca, capitolo 18, versetto 15-16? Ci sono scritte queste parole riguardo a Gesù. Gli presentavano anche i bambini perché li accarezzasse. Ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li fece venire avanti e disse: lasciate che i bambini vengano a me. Non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Mi ricordo come se fosse proprio ora l'espressione che avevano negli occhi i miei figli la prima volta che ho raccontato loro questa storia. Gli adulti rifiutavano i bambini, ma non Gesù. Gesù era il loro eroe, Gesù li amava, li difendeva. Per Gesù i bambini sono importanti. Anche se aveva così tanto da fare o era molto stanco, Lui non si è perso l'occasione di abbracciarli e di difenderli da chi li trattava con un certo disprezzo. È ancora questo quello che pensi quando guardi i tuoi figli? Dopo una notte insonne, dopo una settimana di contrasti difficile, nonostante i loro peccati verso Dio, verso di noi, vengono ancora prima del nostro egoismo, della nostra stanchezza e dei nostri affari. Prima di addentrarci nel nostro testo di Efesini 6, è importante che come genitori cristiani ci poniamo una domanda. Qual è lo scopo dei genitori cristiani? Mettete 5 stelle a fianco a questa domanda perché è fondamentale. Qual è lo scopo dei genitori cristiani? Beh, l'obiettivo dei genitori è essere uno strumento fedele nelle mani di Dio per allevare attivamente i figli conformemente ai principi biblici. Questo scopo noi dobbiamo ricordarcelo continuamente. Il nostro obiettivo non è il risultato, ma essere strumenti fedeli. Perché non è il risultato? Beh, perché i risultati non sono qualcosa che noi possiamo controllare. Tutto ciò che io posso controllare è ciò che faccio come genitore. Lo scopo del genitore non è produrre un certo tipo di risultato, un particolare prodotto. Se quello è il mio scopo, allora abbandonerò i principi biblici se troverò qualcosa che funziona meglio dal mio punto di vista. Ci sono genitori che pensano in questo modo, proveranno i principi biblici per un po' di tempo, ma se non arriveranno i risultati, allora inizieranno a pensare di praticare ciò che sostiene la psicologia, quello che pensano gli esperti. Ma il mio scopo, devo sempre ricordarlo, è solo quello di piacere al Signore come genitore. È possibile per un genitore raggiungere questo scopo anche se i propri figli non rispondono correttamente. Questo perciò è uno scopo molto, molto importante da comprendere, da fare nostro. Ovviamente non significa che non voglio vedere dei risultati nei miei figli. Certamente ho quel desiderio. E per la grazia di Dio i principi biblici sono efficaci, ma non c'è garanzia di ottenere risultati. Ci sono stati tanti genitori, anche che io ho conosciuto, che amavano Dio, che si sono impegnati a crescere i figli secondo i principi biblici, e tutto a un tratto un figlio, forse due, forse tutti, si sono ribellati a quei principi, a quegli insegnamenti. E questo sicuramente spezza il cuore. Ma se come genitori sono stati ubbidienti a ciò che Dio richiedeva loro, sanno che Dio ancora dirà: ben fatto, buono e fedele genitore. Nell'essere genitori ci saranno momenti nei quali bisogna aggrapparsi a questo scopo e rimanere su questa strada, quella che Dio ha segnato, qualsiasi cosa i figli stiano vivendo. Così, avendo tutto questo in mente, veniamo al testo di questa mattina per vedere il piano di Dio per i genitori. Allora, leggeremo soltanto un versetto, il versetto 4 del capitolo 6. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Che bel versetto, che belle parole, quanta responsabilità. Voi ricorderete che nella nostra serie sulla famiglia modello abbiamo già parlato del contesto in cui questo testo, queste parole di Efesini 5:6 sono state scritte, ovvero la sottomissione reciproca, come è scritto in Efesini 5, versetto 21, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. E abbiamo detto che non c'è sottomissione se non si è ricolmi dello Spirito Santo. Ogni persona nella famiglia, sia essa moglie o marito, figlio o genitore, ha un disperato bisogno di vivere nella pienezza dello Spirito se vuole che le cose vadano per il verso giusto in famiglia. È una nostra responsabilità individuale. Il problema maggiore nel matrimonio o nell'essere genitori o nell'essere figli non sono gli altri, ma è il mio proprio rapporto con Dio. Guarda queste espressioni e lo capirai immediatamente. Guardate il versetto 22 del capitolo 5. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Guardate il versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo. Guardate il versetto 1, capitolo 6. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. E poi il versetto 4 che abbiamo letto, padri, allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. O il Signore è al centro della tua vita, o stai curando il tuo rapporto personale con Lui, o ti sottometti a Lui prima di tutto, oppure sarà un disastro. Non c'è nulla nella tua vita che possa essere distinto, separato da come stai vivendo il tuo rapporto con Dio. Perciò, come genitore, se ami i tuoi figli, se vuoi che crescano bene nonostante i problemi, allora forse è il caso di chiederci se oggi abbiamo bisogno di tornare a Dio, riconsiderare la nostra vita davanti a Lui, essere disposti a cambiare, perché i figli sono un dono prezioso agli occhi di Dio e Dio ce li ha dati, ma non sarà per sempre, solo per un tempo. Ed ecco qual è il piano di Dio per i genitori mentre ci affida i nostri figli per un tempo. Padri, non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Non sono i nonni, non è la Chiesa, non sono gli insegnanti della scuola domenicale a dover istruire i nostri figli. Il comando di Dio ai genitori si rivolge ai padri, e ovviamente riguarda entrambi i genitori. Il Signore identifica il padre come guida della famiglia, si rivolge direttamente a lui ed è a lui che si rivolgerà, chiederà conto di ciò che accade in famiglia. È un grande privilegio, ma un'enorme responsabilità. È un comando per tutti e due i genitori. In questo testo troviamo due raccomandazioni per i genitori. Una è negativa, positiva. Una serve a evitare qualcosa, l'altra a perseguire qualcosa. Sono cose collegate. Facendo bene una, si eviterà l'altra. Sono molto semplici e chiare, eppure sono raccomandazioni spesso disattese da noi genitori. E vorrei iniziare dalla raccomandazione positiva, ovvero allevare. Ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Beh, allevare significa fare crescere. E per farlo occorrono tanto tempo, pazienza. Se arriva il momento in cui la crescita fisica termina, non si smette mai di farlo da un punto di vista interiore, spirituale. Perciò è un lavoro che i genitori finiscono solo quando i figli prendono la propria strada fuori di casa. Allevare. È una parola molto importante in greco, che troviamo qui. Significa portare a maturità. Letteralmente significa provvedere ciò di cui hanno bisogno. In altre parole, come genitore, stai provvedendo esattamente ciò di cui i tuoi figli hanno bisogno per arrivare a maturità. E la cosa meravigliosa è che noi non dobbiamo chiederci qual è la cosa di cui hanno bisogno. Il testo ce lo dice. Hanno bisogno di disciplina, serve istruzione. Beh, vorrei approfondire questo termine. La prima cosa che vorrei osservare è il verbo che Paolo usa. E notiamo tre elementi. Prima di tutto un verbo di azione. Secondo luogo è un verbo al tempo presente. E in terzo luogo è un imperativo. Allora partiamo dal primo di questi elementi, è un verbo di azione. Questo verbo è espresso alla voce attiva. Essenzialmente potremmo leggerlo in questo modo: voi genitori, voi allevateli. Non è una voce al passivo, perché se così fosse dovrebbe essere tradotto in quest'altro modo: voi figli siate allevati. E poi potrebbe intendere in qualsiasi modo, da chiunque, ambiente, scuola, eccetera. Non è questo verbo formulato neppure al terzo modo di esprimere in greco un verbo, ovvero al medio, in cui il soggetto compie e subisce l'azione allo stesso tempo. In questo caso si potrebbe tradurre figli, allevatevi. Non è questa la voce del verbo che usa Paolo, è la voce del verbo all'attivo. Essere genitori, quindi, richiede un lavoro duro. Bisogna metterci impegno nell'allevare i figli. Non c'è posto nel pensiero cristiano per un genitore che è passivo. L'approccio passivo finisce per dare tantissime giustificazioni a noi genitori. Quando un bambino ha un certo tipo di comportamento, i genitori passivi accampano scuse, è un periodo, poi passerà. Oppure si dà colpa alle circostanze o a una malattia. Ho sentito qualcuno dare responsabilità ai demoni che sono ovunque, che stanno causando quel cattivo comportamento nel proprio figlio. Pensateci, la società di oggi ha questa capacità di tirare fuori ogni tipo di malattia, creare 1000 sindromi, 10.000 disfunzioni, modi in cui possiamo scusare il comportamento dei figli, ma tante volte accade semplicemente perché i genitori sono passivi. Possiamo diventare genitori passivi a motivo di un modo di pensare sbagliato. Non vogliamo impegnarci, siamo pigri, siamo troppo impegnati con il fare progetti personali della nostra vita, fare conquiste professionali, goderci i nostri passatempi, avere un ministero cristiano riconosciuto. Alcuni genitori sono passivi perché si rifiutano di credere alla verità riguardo i propri figli. Come ogni altro essere umano, infatti, la Bibbia dice che i figli hanno un cuore totalmente depravato. Questa è la verità. Le brutte cose non accadono perché altri costringono i nostri piccoli fagottini a comportarsi in un certo modo, ma perché essendo dei peccatori peccheranno continuamente. A volte gli insegnanti di scuola convocano i genitori e dicono: beh, suo figlio ha fatto questo, quest'altro. Cosa dicono molte volte i genitori? Ma mio figlio non farebbe mai questo. Lui non è il tipo di bambino che fa queste cose. Ma una domenica mattina, terminato il culto, un pastore molto rispettato della sua chiesa è andato a riprendere il proprio figlio alla scuola domenicale, e l'insegnante era molto imbarazzato perché avrebbe dovuto dire al suo pastore, padre di quel bambino, che suo figlio era stato veramente un disastro in quel tempo. Molto timidamente ha chiesto al pastore: posso parlare un attimo? Purtroppo questo è quello che è accaduto oggi, quello che suo figlio ha fatto, e ha iniziato a fare un lungo elenco. Ovviamente il pastore, il papà, era dispiaciuto, però questa è stata la risposta. A tutto qui, mio figlio può fare molto di peggio. Mio figlio è un essere umano con un cuore totalmente depravato. E ovviamente si è scusato, ha riferito: quando arriveremo a casa affronteremo la situazione. Come genitori non dobbiamo essere ingannati. Perciò la parola di Dio ci dice che non possiamo essere passivi. Sapete, ci sono stati dei grandi uomini di Dio che hanno fallito in questo senso. Abbiamo già parlato di Eli, ma anche Davide è un tristissimo esempio di questa passività. Noi sappiamo tante cose riguardo a Davide. La Bibbia afferma che era un uomo secondo il cuore di Dio. Ed era sicuramente un buon re, era sicuramente una buona guida militare, ma è stato anche un triste esempio di genitore passivo. Seconda Samuele 13, in questo capitolo troviamo un drammatico episodio nel quale Amnon, figlio di Davide, commise un atto indecoroso, l'incesto, stuprando sua sorella Tamar. È veramente triste osservare come un uomo come Davide non abbia mosso neppure un dito. Dopo circa 2 anni da questo episodio, come conseguenza di quello stupro, una seconda tragedia si è abbattuta sulla famiglia di Davide, e anche in questa occasione Davide non ha fatto assolutamente nulla. Infatti Absalom, figlio di Davide, fratello di Tamar, ha ucciso per vendetta Amnon, e Davide è andato avanti senza dire neppure una parola. Non c'è nessun cenno di un suo intervento. E sappiamo quello che Absalom ha fatto più tardi. Ha cercato addirittura di detronizzare suo padre Davide, che ha rischiato così di essere ucciso per mano di suo figlio Absalom. Leggiamo sconsolatamente il modo passivo di fare di Davide come genitore, anche in Prima Re, capitolo 1, versetti 5 a 10. Troviamo la storia di Adonia, che era il quarto figlio di Davide, il quale con un macchinoso stratagemma voleva diventare re di Israele al posto di Salomone. Leggiamo queste terribili parole riguardo al modo in cui Davide aveva allevato suo figlio Adonia. Versetto 6 di Prima Re 1. Suo padre, sta parlando di Davide, non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua dicendogli: perché fai così? Davide non si era mai opposto a suo figlio. Questo era l'approccio di Davide, l'abbiamo visto in tanti momenti della sua vita. Non era pronto ad allevare i suoi figli con impegno. A volte come genitori, anche se è difficile, anche se non vorremmo farlo, dobbiamo opporci ai nostri figli, anche se ci costa fatica. Dobbiamo vedere la nostra responsabilità di allevare i nostri figli in maniera attiva. Efesini 6:4 viene indirizzato proprio ai padri. Come dicevo in precedenza, ovviamente si può applicare anche alle madri, ma forse sono i padri che hanno particolarmente bisogno di questa esortazione. Ovviamente il ruolo della madre è cruciale. Salomone ha detto a suo figlio: non trascurare gli insegnamenti di tua madre. La madre sta più tempo con i figli, perciò veramente è cruciale in questo processo. Però forse i padri hanno bisogno di un incoraggiamento in più, perché sono i padri di solito che hanno la tendenza a non vivere il proprio ruolo, ad essere più pigri in questa responsabilità dell'essere genitori. Demandano alla madre tutto questo lavoro. Ma ricordiamoci ancora una volta: ma chi è responsabile davanti a Dio per la famiglia? È il padre. Lui è la guida nominata da Dio, indicata da Dio per la propria famiglia. Così pensiamo un attimo a noi padri, spesso lavoriamo tutto il giorno, torniamo a casa, siamo esausti e pensiamo che il nostro lavoro sia finito, finalmente possiamo riposarci. Non ci accorgiamo che il lavoro di nostra moglie è andato avanti già 24 ore continuativamente. E noi padri abbiamo bisogno che qualcuno ricordi a noi stessi che quando torniamo a casa dal lavoro, bene, il lavoro più importante sta ancora per iniziare. Perciò allevateli è un verbo attivo. E poi, dicevo prima, è anche un verbo al tempo presente. Significa che è un'azione continua, che non puoi mai fermarti. Essere genitori è un lavoro, ma se lo fai continuamente, allora diventerà qualcosa che puoi affrontare con più facilità. Se invece continui a rimandare le cose pensando più tardi, quando saremo pronti, quando avremo più tempo, quando i bambini saranno pronti, allora tutto l'accumulo di certe situazioni sarà davvero scoraggiante, metterà veramente paura. Ci sono genitori che sono più bravi di altri ad avere questo ruolo continuo nell'educazione, nell'allevare. Si vede questo in maniera evidente quando tu arrivi in classe il primo giorno della prima elementare. Ci sono bambini a livelli completamente diversi, quelli che sanno già fare molto, altri che non sanno neanche allacciarsi le scarpe, non sanno andare in bagno, non sanno scrivere il nome, non sanno neanche come fare domande, non sanno stare fermi, nessuno glielo ha mai insegnato. Così gli insegnanti in un colpo solo devono fare tutto da zero. E poi pensiamo ad altre situazioni più avanti nella vita, i figli diventano adolescenti, affrontano tante sollecitazioni dall'esterno e ogni genitore vorrebbe vederli abbastanza forti per non essere schiacciati dalle pressioni. Ma si è insegnato tutti i giorni che il timore del Signore deve essere più grande del timore degli uomini nel loro cuore? Si è insegnato continuamente come essere in grado di resistere alle tentazioni? Beh, dobbiamo ancora pensare al nostro obiettivo, essere uno strumento fedele nelle mani di Dio per la loro vita. O noi genitori siamo impegnati continuamente a fare questo, oppure diventeremo passivi, perderemo impegno, trascureremo questo nostro ruolo. Così è un verbo attivo, una voce attiva, è al presente, poi è anche un imperativo, allevateli. Non è un consiglio amichevole, non è un consiglio da fare se ti va, non è qualcosa che fai se i libri di psicologia sono d'accordo, se i nonni ti appoggiano, se è conforme al modo in cui sei stato tu allevato, se è qualcosa che ti conviene fare, se è facile da fare, o se è quello che tutti gli esperti dicono che è da fare. È molto semplice. Dio comanda ai genitori di farlo e dà loro l'autorità di farlo con questo comando. Non abbiamo bisogno di nessun'altra autorizzazione. Questa è l'essenza di queste istruzioni. Allevateli. E poi l'Apostolo Paolo parla di due aree in cui i genitori si devono misurare. La prima è la disciplina e la seconda è l'istruzione del Signore. Non abbiamo così tanto tempo per andare nel dettaglio di queste due aree, però il termine disciplina si riferisce ad una cura, un addestramento continuo, sistematico dei figli. Contiene anche il concetto di correzione o di riprensione. Il termine istruzione letteralmente significa mettere nella mente e include l'insegnamento, l'istruzione, il dare importanza a qualcosa, esortare. Così se la disciplina è importante, se l'istruzione è fondamentale, il termine che segue è proprio vitale, del Signore. Voglio esasperare questo concetto. Disciplina e istruzione non sono le mie, ma quelle che richiede il Signore. Esse non seguono i miei obiettivi educativi, il mio senso di giustizia, la mia cultura, il modo in cui sono stato educato. Non sono in relazione alla mia pazienza, al mio concetto di morale, ma fanno riferimento a ciò che è giusto o ciò che è sbagliato per il Signore. Noi genitori non siamo chiamati a cambiare dei comportamenti, ma a parlare al cuore dei nostri figli, perché è da lì che le loro vite possono cambiare. Come posso dare questa disciplina e questa istruzione se io non conosco il Signore? Come posso disciplinare se io non mi disciplino? Come posso istruire se io non imparo dal Signore? Beh, la risposta è semplice ed è non posso. Quello che molti genitori fanno allora è correggere, educare, disciplinare in una maniera che reputano sana, ma che non ha nulla a che fare con quello che il Signore dice. E se qualcuno chiede loro: siete dei buoni genitori? Rispondono affermativamente, senza neppure sapere in base a quali criteri stanno rispondendo. Per Dio la disciplina, l'istruzione sono qualcosa di molto serio. Venite con me in Deuteronomio 6. Voglio leggere qualche versetto, dal versetto 4. Sono delle grandi raccomandazioni che Dio dà a Israele. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do, ascoltate bene, ti staranno nel cuore. È ovvio che parla alle persone di Israele, non parla a un'entità. Ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa, sulle porte della tua città. Prima devi tu amare Dio per poter insegnare ai tuoi figli a farlo. Prima i comandamenti del Signore devono stare nel tuo cuore, altrimenti non saranno cose importanti da dare ai tuoi figli. Molte volte nel cuore dei genitori ci sono cose sbagliate. Sapete come si chiamano? Si chiamano idoli. E noi genitori obblighiamo i nostri figli a servire quegli stessi idoli che si chiamano in mille modi diversi: soddisfazione, tranquillità, educazione, cultura, perfezione, posizione, dare un'immagine di noi stessi, genitori. Custodiamo il nostro cuore prima. La disciplina e l'istruzione dei genitori sono il presupposto vitale per la disciplina e l'istruzione dei figli nel Signore. Amare Dio per i genitori è la base perché i figli conoscano cosa significhi amare Dio. Avete notato? Se ti stanno nel cuore, se sarà così, continuerai a parlarne. Non importa se sarai fermo, se sarai in viaggio, non importa se sarà sera, tardi o mattino presto. L'amore per l'istruzione e la disciplina di Dio andranno oltre la stanchezza serale o mattutina, supereranno le nostre abitudini. Cosa farai alla sera con i tuoi figli prima di andare a dormire? Solita TV, giochi, chiacchierate, su più del meno? Cosa farai al mattino quando ti sveglierai, vi sveglierete? Dio sarà al centro? Questa è la domanda cruciale. Sapete, quello che noi insegniamo ai nostri figli, loro se lo ricorderanno, anche se noi ce lo dimentichiamo. Nel 2014 sono stato ad un campo giovani, ho predicato sul libro di Ecclesiaste. C'era mio figlio Aaron che era con me quella settimana. Così quando iniziava l'incontro, anche lui entrava nella sala, anche se gli altri erano tutti più grandi, lui era abbastanza piccolo, si sedeva in prima fila, aveva qualcosa da fare, ha ascoltato tutte le mie prediche. A volte lo vedevo più attento, altre volte pensavo che veramente non mi stesse ascoltando, mi sembrava di vederlo lì fantasticare ad occhi aperti. E quella settimana avevo a cuore di trasmettere a quei giovani quanto la vita sia passeggera. Presto finirà, abbiamo bisogno di Dio. Così il campo è finito e quasi un anno dopo, a Pasqua, siamo andati in vacanza come famiglia e una sera ho visto Aaron che stava parlando con una coppia di mezza età, ma quasi un'ora. Dopo un po' mi sono avvicinato a questa coppia e la signora che era lì, con cui Aaron stava parlando, mi ha detto questo: ma suo figlio conosce Ecclesiaste molto più di me, anche se io faccio la catechista. Mi ha detto che io morirò. E in quel momento io ho veramente realizzato che mio figlio aveva ascoltato, aveva elaborato quello che poi ha imparato. E miei cari, noi dobbiamo essere, non dobbiamo essere teologi, predicatori per poter insegnare ai nostri figli la disciplina, l'istruzione del Signore. Dobbiamo soltanto imparare prima noi. Insegna ai tuoi figli chi è Dio e chi sono loro. Insegna loro ad amarlo, a temerlo, ad obbedirlo, a non dimenticare i suoi comandamenti. Parla loro di custodire il loro cuore, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Ricorda loro che sono dei peccatori, che hanno bisogno di un Salvatore, un Signore. E continua a ripeterlo quando stai a casa, al mattino, alla sera, prima di andare a letto, anche se sei distrutto. Ricorda loro che Lui è il vero rifugio, che la Sua parola è la verità, che il resto è falso. Quando sei in viaggio, trova spunto da quello che vedi per parlare della grandezza di Dio, di come Lui sia stato potente nel creare ogni cosa. I nostri figli hanno bisogno della istruzione e della disciplina del Signore. Perché? Perché è un comandamento. E anche perché ricevono ogni giorno tanta, tanta istruzione spazzatura, piena di menzogna, di falsità. Non gettare la spugna. Se sei caduto, rialzati questa mattina. Se hai smesso di farlo, di essere un buon genitore agli occhi di Dio, forse è perché hai bisogno di ritornare a farti istruire dal Signore stesso. Se altri non capiranno ciò che stai facendo, tu continua a farlo, aggrappandoti con tutte le tue forze a Dio, chiedendo a Lui l'aiuto. Così non riuscirai mai a svolgere questo comando, questa raccomandazione affermativa, se prima non lavorerai, non lavoreremo sulla seconda raccomandazione, quella negativa, che è non irritare. Guardate versetto 4 nella prima parte. Voi padri non irritate i vostri figli. Una diversa versione dice non provocate ad ira i vostri figli. E l'idea è la stessa, ma la seconda traduzione forse intende meglio ciò che il testo originale dice, cioè un comportamento ripetuto nel tempo dei genitori che sta provocando risentimento, rabbia, ostilità. Stai vedendo i tuoi figli più ostili verso di te? Forse è proprio qui che il problema è nascosto. Come i genitori possono irritare o provocare ad ira i propri figli? Beh, in molti modi. Un primo modo è l'incoerenza dei genitori. Non vivere ciò che imponiamo ai nostri figli di vivere. Parliamo di amare Dio, ma non lo amiamo. Diciamo di seguire Dio, ma noi siamo i primi che non lo seguiamo. I nostri figli se ne accorgono. Parli di pazienza con loro, ma li sgridi, mettendo in luce tutta la tua impazienza. Parliamo di essere ascoltati, ma non li ascoltiamo. Diciamo loro di pregare, di leggere la Bibbia, ma forse sono settimane, mesi, forse anni che non lo facciamo. Insegni loro i versetti a memoria. Ma l'ultimo versetto che hai imparato a memoria è stato Giovanni 3,16, quando facevi tu la scuola domenicale. Chiedi a Dio la grazia per la tua vita, per i tuoi peccati, ma sei così inflessibile a ogni errore dei tuoi figli. Offendi Dio e la sua santità ogni giorno e più volte, ma quando si tratta di ciò che i tuoi figli fanno a te, contro di te, affermi che proprio non ce la fai più. Pensate a quanto sdegno, a quanta ira provocano in noi forse i politici che promettono e poi non fanno. Ma pensiamo a quanto più sdegno, quanta più ira provocano i genitori quando fanno la stessa cosa con i propri figli. Questo dovrebbe umiliarci. Un altro modo in cui l'ira viene provocata è facendo favoritismi. Qualcuno dice ci sono figli e figliastri. Figli più simili al tuo carattere, apparentemente più docili, meno faticosi da educare, da gestire. Così il nostro cuore, il tuo cuore si inclina di più verso l'uno e diventa più ostile verso l'altro. Isacco ha preferito Esaù, Rebecca ha preferito Giacobbe, questo ha generato tanta ira dei figli verso i genitori, tanto odio tra i figli stessi. I paragoni l'uno verso l'altro non li incoraggeranno, forse li deprimeranno, forse schiacceranno i loro talenti. Un terzo modo per provocare questa ira, questo sdegno, è preferire i propri obiettivi da genitori agli obiettivi dei figli. Questo avviene quando ciò che è importante per noi diventa più importante che loro stessi. Può essere la tranquillità serale dopo una giornata stressante, potrebbe essere presentare i figli agli occhi esterni come figli beneducati, e per ottenere tutto questo usiamo ira, usiamo minacce. Potrebbe essere vederli riuscire in uno sport o in un'attività che a noi sarebbe piaciuto fare, anche se tutto questo sta schiacciando oltremodo i nostri figli. Un altro modo per provocare questa ira è scoraggiarli. Quando le nostre attese sono disattese, i nostri sogni per loro sono infranti, allora usiamo parole o modi di fare per punirli. Non sai fare nulla, sei un disastro. La prossima volta sposta, ti faccio io. Un quinto modo per provocare questa ira è usare l'amore come un premio, come un ricatto. Se farai questo, allora io ti abbraccerò, comprerò quest'altro. Mi hai deluso molto, mi stai facendo soffrire. Possiamo usare l'amore come un premio se qualcosa va come noi abbiamo pianificato, ordinato, o togliere un amore se ci disubbidiscono. Questo può significare sorridere, o togliere il saluto, togliere la parola per un po' di tempo. Ma mi domando, ma Dio ci ama in questo modo? No, siamo suoi figli, siamo accettati da lui così come siamo. Forse abbiamo fallito fino ad oggi, forse abbiamo dei rimpianti. La Bibbia, sapete, e questo mi rincuora molto, non dice che non è possibile sbagliare, ma dice che è stolto non cambiare quando Dio ce lo mostra. A volte siamo proprio come il cavallo o il mulo del Salmo 32. Siamo stolti al punto tale che Dio deve metterci le briglie per cambiare la direzione del nostro cuore. Forse questa mattina siamo scoraggiati come genitori. I nostri figli non sembrano andare nella direzione che noi abbiamo desiderato per loro. Miei cari, forse è arrivato il momento in cui dobbiamo riconsiderare i nostri obiettivi e chiederci se sono quelli che il Signore ha. Essere uno strumento fedele nelle mani di Dio per istruire attivamente i nostri figli conformemente alle vie del Signore. Ma in tutto questo c'è una verità che mi consola tantissimo. Sapete qual è? È la grazia di Dio. Essa sosterrà sia me come genitore, sia i miei figli. In tutti i miei errori come genitore, io posso ricominciare chiedendo perdono a Dio e ai miei figli. E posso davvero ricominciare. Un predicatore, uno scrittore cristiano ha scritto queste parole. Prego di essere capace di essere lì per mio figlio mentre cresce. Prego che sarò capace di essere lì per mio figlio quando e se si sposerà. Prego che sarò capace di fare da nonno ai suoi figli. Ma mentre penso al futuro, non ho nessuna garanzia che vivrò fino alla fine di questo giorno. Anche nel migliore dei casi, i miei giorni sono contati. Così, pensando alla mia morte, mi chiedo, qual è lo scopo della mia vita? Lo scopo della mia vita è di preparare mio figlio per la sua morte. E non solo la sua morte. Il compito più importante è quello di preparare mio figlio per quel giorno in cui starà da solo davanti a Dio e dovrà rispondere a lui. Siete dei buoni genitori? Con questa domanda siamo partiti. Beh, i nostri figli non staranno per sempre con noi. Arriverà il momento in cui lasceranno la nostra casa, oppure noi, oppure loro, Dio non voglia, ma moriremo prematuramente. Quando quel giorno arriverà, potremmo avere tanti rimpianti. Ci mancheranno infinitamente. Ci mancheranno ricordando le cene serali, tutta quella confusione, anche se eravamo così stanchi, avevamo voglia di un po' di tranquillità. Ci mancherà non averli al mattino presto nel nostro letto. Ci mancherà non avere più domande a cui rispondere. Ci mancherà al mattino uscire di casa con l'auto senza di loro, ricordando i loro discorsi, gli scherzi che abbiamo fatto insieme. forse cantare insieme, forse pregare insieme. Beh, non baderemmo a spese, lasceremo tutto ciò che per noi è importante in quel momento per poter essere lì dove sono per aiutarli a risolvere i loro problemi. Pagheremo oro per poter cucinare il loro piatto preferito ancora una sola volta. E se ci chiedessero di scegliere tra un viaggio da soli per il mondo, totalmente pagato, migliori alberghi, 15 giorni, oppure ancora una sola serata insieme in famiglia, come vecchi tempi, beh, non esiteremo un secondo a scegliere per una seconda opzione, vero? Sì, miei cari, allora ci verranno in mente le parole che il Signore ci ha rivolto. I figli sono un dono del Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. E allora ci inginocchieremo ancora una volta, con un cuore dolorante e felice allo stesso tempo, per ringraziare il Signore per averci donato i nostri preziosi figli e per un'altra volta ancora li metteremo nelle sue mani. Amen. Dio ci aiuti, veramente, Dio ci incoraggi a vivere queste istruzioni così pratiche per noi come genitori, e Dio aiuti anche i nostri figli. Parleremo di loro la settimana prossima, nel vivere quello che Dio vuole per loro. Amen. Dio vi benedica e arrivederci alla prossima settimana.